quasi niente. Il libro che Mauro Corona e Luigi Maieron, due insomma persone speciali e importanti che certamente hanno cose da dire che non tutti dicono, ma soprattutto due amici, hanno dato recentemente alle stampe, escono per Chiare Lettere. Il libro adesso è proprio appunto in uscita e Mauro Corona sarà in vari luoghi insieme a Luigi Maieron per parlarne. È soprattutto anche una storia d'amore per un territorio e anche per un modo di vivere, ma anche la storia di un'amicizia. Allora, abbiamo raggiunto Mauro Corona mentre, stavo dicendo, viaggia attraverso l'Italia. Non so esattamente a che altezza si trovi. Mauro, ci sei ancora?
Sì, vi sento, ci sono. Sto tornando su da Roma verso le mie montagne, sì.
Bene, perfetto. Spero che non ci siano gallerie in vista, che riusciamo a parlare.
Siamo già dentro in una.
Ecco, perfetto.
Ahimè.
Allora, se ti sento scomparire, se ti sentono gli ascoltatori scomparire, lo sappiamo il perché. Dicevo, un racconto di un'amicizia, la vostra.
Sì, è come una stretta di mano. Dopo, a una certa età, ci si siede a un tavolo e con una bottiglia di vino si tracciano dei bilanci, si fanno delle riflessioni. Cosa ci serve a vivere, di che abbiamo bisogno, oltre che di una buona salute per campare. Sono uscite fuori queste riflessioni che in realtà non serve poco a vivere, quasi niente. Ecco, io dico sempre in questo libro più volte, vivere è come scolpire, togliere la storia del superfluo. Invece oggi vedo anche soprattutto i giovani che hanno bisogno di superfluo per sentirsi realizzati, per sentirsi in forma, per acquistare sicurezze, quindi coprono le loro esistenze di oggetti. I nuovi faraoni ci hanno resi eroi nomani di oggetti, drogati di oggetti, per cui questi ragazzi, perché gli anziani non è che interessino molto al futuro, ma i giovani si creano delle difficoltà, delle aspettative, e hanno un iPhone nuovo, perfetto, arriva quell'altro modello e stanno male se non hanno l'altro modello. Vedete dove si cade? Nella dipendenza da cose superflue. Questa è la riflessione, ma noi non abbiamo puntato il dito contro nessuno, si chiacchiera tra noi, ovviamente l'umanità è libera di comprarsi quello che vuole, anzi io vorrei che tutti avessero soldi per comprarsi i loro capricci. Io per conto mio ho deciso di liberarmi, così non devo gestire, non mi creo ansie, problemi, preoccupazioni, insicurezze. Se ho un orologio da 60.000 euro, ho paura che mi taglino il polso, che me lo rubino, che lo perda, che lo gratti, che lo graffi, e quindi mi crea un problema.
È la filosofia filosofastra di cui parli più avanti?
Certo, è quella, ma non l'ho messa a punto da solo.
Ridevo per la parola, che mi piace,
sì,
molto.
Beh, era una parola di Macedonio Fernandez, sì, il maestro, infatti, di Borges. Sì, non è che ci siamo arrivati da solo, abbiamo avuto dei precedenti nella voce di altri uomini, di altri personaggi che sembravano spiantati, sembravano marginali, invece indicavano la via non puntando il dito ma percorrendola. All'inizio noi si era scettichi, quello là è un fallito, invece non era un fallito, il fallimento fa bene agli altri.
Ci sono, come tu ricordavi appunto, proprio in forma di confronto, di dialogo fra due persone che si conoscono bene ma conoscono anche tante altre situazioni e le condividono, ci sono delle storie a partire da quella che abbiamo citato nell'incipit, a cui forse possiamo fare un cenno, quella di Anna.
Anna cercherà il proprio amore e andò a piedi da Cercivento in Austria, dove il marito aveva saputo che aveva un'altra donna, e il marito, invece che sempre con la coda di paglia i maschi, no?
Sì.
Quando si presentò sulla porta della baracca e lo trovò con l'altra donna, invece che dire entra che chiariamo le cose, vediamo di spiegarci, lui disse c'è fasto qui, vattene via, la liquidò così, lei ci fece dietro front. E pian pianino sotto la neve a piedi cercò che si addormentò anche la. Questa è una lezione di non solo di decenza morale, ma di nobiltà dello spirito di queste donne carniche e anche napoletane, non facciamo mica la differenza. La donna ha sempre pagato e paga tuttora, e quindi siamo partiti con questo esempio di donna maltrattata che non ha reagito, ma non per viltà, non ha reagito per questa nobiltà, ha detto a questo punto che faccio? Mi metto a sbraitare, lo denuncio, mi separo, chiedo gli alimenti. No, lei non si è fermata a questa materialità bieca, se n'è andata via in silenzio.
La riflessione attraversa tutti i vostri racconti e dato che Luigi Maieron, noi non l'abbiamo detto colpevolmente, è anche un grande musicista, un grande artista, un ricercatore, si parla molto anche di musica. Ci sono anche le Zeppelin, per esempio, in questo libro.
Sì, si parla di musica, di questi musicanti, lui li chiama anzi volevo abbracciare il mio amico Gigi perché in quattro giorni, sono cose un po' private, ma in quattro giorni ha perso la è stato macellato da due lutti, che ha perso il fatto di essere padre e ha perso il fatto di essere figlio.
Oh mio Dio,
sì,
mi dispiace
e quindi
moltissimo.
Vada un abbraccio a Gigi Maieron.
Un abbraccio sì, anche da parte di Radio Popolare, non lo
sì,
sapevamo.
Poverino. Qui la musica cos'è se non è altro che parole, che dialogo, che magari verrà cantata, verrà accompagnata da suoni, ma la musica è un dialogo, come abbiamo fatto noi in questo libro. E ha accompagnato molto nelle epoche passate. Si cantava di più, si suonava di più, si rideva, anche quando si beveva un bicchiere. La gente si metteva a cantare, oggi fa baruffa, fa le risse. Non abbiamo fatto sto libro però con nostalgia del passato, per carità, non siamo quelli che dicono allora si stava meglio, c'era un valore, per carità, si stava peggio a volte, come c'era più violenza, più sotterranea, mai riferita, mai denunciata. Abbiamo solo voluto ricordare gli ultimi, gli scomparsi, quelli che non valevano nulla secondo l'etica in vigore e invece valevano molto per noi, abbiamo capito dopo che ci hanno insegnato molte cose.
Mi soffermo ancora su una pagina che colpirà certamente chi leggerà quasi niente, come ha colpito me, quella in cui si parla anche di vocabolario, insomma, e si parla del dialetto che esprime i pensieri legati al reale, no? Cioè, e tu partite dalla parola amore.
Sì, ma queste sono cose, sì, probabilmente entrambi abbiamo pagato caro questa finzione borghesiana di dire ti amo, poi mi rendi la vita un inferno. Non c'è mica da ridere, bisognerebbe proibirlo, dire ti amo, bisognerebbe dire proviamo, vediamo come va. Perché a me, ma la mia vita privata non può interessare a nessuno, ma se posso dire, le persone che mi hanno detto ti amo e ti voglio bene, mi hanno reso la vita un inferno, a certi livelli quasi insopportabile, quindi preferirei dirlo io ti amo e magari anche provarti che sentirmelo dire.
Sì, perché poi in realtà questo vale anche per tante lingue, non solo dell'Italia, forse potremmo fare una riflessione più vasta, no? Cioè si dice appunto che in Carnia si dice ti voi ben, non si dice ti amo.
No, neanche da noi a Erto. Non si dice mai ti amo, sì. perché sono abbastanza onesti da non dirlo, perché sanno che non sarebbe vero. Dicono te vi ben, fete u chi, avvicinati. Questo il ti amo ertano, ma non cambia nulla, però a dirlo è chiaro che la gente non è cattiva, è preda dei propri paure, insicurezze, gelosie, colma. Se mi dici ti amo mi devi anche aiutare a dimostrarmelo. Amare vuol dire silenzio, accettazione, sacrificio, invece
pazienza basta, forse
pazienza,
anche.
Pazienza, tolleranza. Che il vero amore deve rasentare quasi quasi l'ingenuità sciocca di amare, non siamo capaci, amiamo noi stessi, ci aggrappiamo a qualcuno ma poi li facciamo pesare tutti i nostri fardelli e quindi io sono molto amareggiato da ste cose.
Ecco, e l'ultima cosa di cui vorrei, e per fortuna la comunicazione ha tenuto, hai visto Mauro, siamo riusciti a parlarci.
Sì, adesso siamo fuori dalle gallerie.
Quello di cui vorrei domandarti ancora è anche nella trama del libro, che davvero ha l'andamento insomma di una bella conversazione ricca di tanti spunti, la domanda che volevo farti era anche sulle considerazioni che spesso punteggiano il libro, dedicate anche alle differenze sociali, a come le si vivevano nelle società dei decenni passati e da come invece, come dicevamo all'inizio, le vivono le nuove generazioni.
Beh sì, una volta erano quasi tutti bisognosi di qualcosa, e non dico di affetto, di amore, ma anche di cose materiali per sopravvivere, quindi c'era un aiuto reciproco. Uno doveva farsi la casa, partivano in 40, ti aiutavano a fare la casa, poi tu rendevi le giornate oggi il mondo diviso in due, chi sta bene e chi sta male, chi è ricco e poi, non c'è la via di mezzo, l'aiuto, con tutti i ricchi che ci sono al mondo, se pensiamo che 8 persone detengono la ricchezza mondiale, ma è possibile che nessuno dica a un povero vieni qui che ti faccio una casettina, ti do un vitalizio, una pensione, c'è l'indifferenza totale, e più ricchi sono, io ne ho conosciuti, ahimè, stanno lì a contare il centesimo, quindi nella difficoltà, non è che allora fossero più buoni, ma la difficoltà creava aiuto, creava solidarietà. Oggi invece c'è chi ha che se ne frega di chi non ha. E questo è molto triste.
Allora, Mauro Corona, grazie davvero per questa intervista in corsa, la definirei, visto che appunto stai correndo su un treno e ritornando verso nord. Quasi niente insieme a Luigi Maierona, a cui va di nuovo il nostro abbraccio per quello che ci hai appena detto, che è appena uscito da Chiare Lettere. Mauro Corona sarà presto, ritornerà presto anche a Milano a parlare del suo lavoro e del suo modo di vedere il mondo. Grazie, grazie, buon viaggio,
buona vita, Mauro. Buona vita, grazie.
A risentirci.